cominciare viene dal combinarsi di un'occasione con una proposta del compagno che aveva organizzato il concerto che si svolgerà stasera. La proposta era, essendo che questi musicisti, oltre che sviluppare una pratica artistica, sono dei compagni, dei militanti del movimento NOMOS, perché non fare un momento di discussione? Quindi si è verificata la fattibilità pratica, se gli orari potevano coincidere, e quindi si parla del NOMOS necessario adesso, anche perché l'attenzione almeno a Milano è un po' calata. Ai tempi del momento di massima del movimento NOTAV, anche a Milano c'erano stati degli incontri, i vari compagni di Milano erano scesi per partecipare alle manifestazioni. Adesso è un po' diverso, però la lotta continua, la situazione è ancora estremamente problematica, e quindi anche solo un aggiornamento valeva la pena. Infatti abbiamo chiamato questo incontro Ultimo Ora NOMOS, proprio per fare il punto oggi sulla questione. E per cui io mi limito a ringraziare i convenuti, quindi Enzo Fobes, la Valeria, Saro, purtroppo Zucchetti da Torino non è potuto venire perché si è fatto male sotto una spalla. Ci sarà comunque un'occasione prossima. È un compagno molto bravo, oltre che uno studioso alto di gamma, come si dice, col quale abbiamo già fatto delle cose sul NOTAV, movimento al quale lui ha partecipato e continua a partecipare molto attivamente. Ancora adesso mi ricordo l'intervento che fece nell'assemblea notturna in Clarea prima dello sgombro del 27, che era un intervento di quelli che ti restano impresse nella memoria, perché chiuse dicendo che, avvertendo i suoi studenti del Politecnico di Torino, che se non fosse riuscito a essere presente all'esame dell'indomani sarebbe stato perché c'erano casini ed era stato sbloccato. Questo per dire della partecipazione che uno studioso di quel tipo porta a situazioni di lotta diretta. Ecco, abbiamo qui un profugo economico, come si è definito lui stesso, la Valeria, e poi i compagni di giù che sono saliti per l'occasione. Per cui iniziate voi come vi siete messi d'accordo, e poi ci saranno domande, discussione, eccetera. Possiamo chi è che incomincia? Incominci tu? Incomincia la Valeria?
Io posso fare l'ultima ora del NOMOS, ma riferito al mio periodo di NOMOS, vale a dire un mese all'anno. Il mese di agosto, che sto giù a Niscemi, sono originario di Niscemi, ma come presentandoci, entrando qui con il compagno, dicevo, io sono un rifugiato economico da 35 anni in Brianza, però dedico un mese all'anno, il periodo di ferie, a dare una mano ai compagni giù del movimento NOMOS. E vedo qui tante facce niscemesi, però qualcuna, come posso dire, padana c'è, per cui volevo un po' parlarvi di che cos'è Niscemi. E tu lo vedi già questo paese quando percorri la strada a scorrimento veloce che da Gela porta a Catania, passa sotto quella collina dove è appoggiato questo paese, e lo vedi già a una quindicina di chilometri di distanza, ed è un paesone poggiato su quella collina, e da quella collina si vede uno dei più bei panorami della Sicilia. Lo chiamiamo il Belvedere in dialetto utungo. Da lì vedi uno dei più bei panorami della Sicilia. Vedi sotto la collina i carciofeti, E poi, quando lo sguardo si allontana per arrivare verso il mare, c'è il primo pugno sullo stomaco. Il primo. Gli impianti dell'ENI Agip, che ammorbano l'aria, stanno distruggendo il patrimonio, come dire, riproduttivo di ciascuno, di molti di quegli abitanti. Sono tantissime le nascite malformate a causa dell'inquinamento dell'impianto ENI Agip, della raffineria che c'è lì. A nord invece, a nord del paese, abbiamo un enorme polmone verde, un bosco di querce secolari, sugherete, pascoli. Da alcuni decenni è molto intensa la coltivazione delle primizie in serra. E tu puoi camminare per chilometri in questa campagna, di tanto in tanto incontri qualche villetta di residenza estiva, ma a un certo punto, se sei fortunato, incontri qualche coniglio, volpe, qualche lepre. Ma è qui che arriva il secondo pugno nello stomaco. Non fai a tempo a star dentro questo ambiente che ti ritrovi davanti una doppia recinzione, ti ritrovi davanti militari americani, si vede, perché loro, i Marines, stanno al di là della rete, al di qua invece la gestione è di polizia e carabinieri. E quindi trovi, dopo questa recinzione, trovi una terra di nulla, desertificata per chilometri anche nel colore. Già vedi il colore della sabbia che cambia, gialla, arida, proprio secca, in contrasto con magari quello che c'è dall'altra parte della recinzione, che sono boschi e c'è verde. Dentro questa recinzione trovi 41 antenne su dei tralicci altissimi che fanno da corona a queste tre grosse padelle che sono appunto le parabole del MUOS. Queste parabole devono assicurare il collegamento della rete militare americana alle migliaia di quelli che loro in gergo chiamano gli utenti mobili. Utenti mobili sono cacciabombardieri, sommergibili, portaerei, missili, cruise, ma soprattutto i temibili e terribili droni. Ecco a cosa serve il MUOS. Insomma, tutto questo apparato serve per quelle che giù chiamiamo le guerre disumane del XXI secolo. Disumane e disumanizzanti. Perché prima, anche la guerra, voglio dire, per quanto aberrante sia questa affermazione, aveva le sue regole. Tu, la persona che stavi per uccidere, o che lui avrebbe ucciso te, te la guardavi in faccia. Adesso questo aspetto umano, per quanto terribile, le guerre del XXI secolo non lo prevedono più. Tu puoi sterminare intere popolazioni semplicemente standotene in una stanzetta in California o dove cavolo ti pare. Questo, parliamo ancora di guerre convenzionali, quelle di questo tipo, perché poi quello che si prepara, e sono le guerre, dicevo, del XXI secolo, ma della prima metà del XXI secolo, le prossime guerre future, quelle immediate, quelle per il futuro, quello che ci riserva il futuro, ma il futuro è già oggi nei loro progetti, sono le guerre chimiche, batteriologiche, desertificazione, quello dove non si spara un colpo, ma che comunque si annientano le popolazioni. Il MUOS serve al primo aspetto di guerra. Su quell'altro aspetto, sul secondo, ci stanno già lavorando. Ma torniamo al MUOS e al Niscemi espropriata della sua riserva naturale. Quell'area dove adesso risiede il MUOS era stata dichiarata area SIC, vale a dire area di importanza comunitaria. Alla sua realizzazione la US Navy ha destinato quasi, qui cominciamo a parlare di cifre e poi vediamo un po' che cosa questo ha significato in paese e in tutta la Sicilia, ben 50 milioni di dollari, mica pochi, di cui 15 milioni di dollari solo per la predisposizione dell'area dove doveva nascere il sito. Già capite che da questo ultimo fiume di dollari quanto possa questo fiume di dollari, solleticare gli appetiti, sia che siano legali, semilegali o illegali. Comunque tutti e tre, legali, semilegali o illegali, ci mette dentro la sua attenzione l'apparato mafioso che è lì, tanto per dire che non ci facciamo mancare nulla, ma Niscemi ha una lunga storia di presenza di criminalità mafiosa che risale addirittura alla prima metà del secolo scorso. Gli americani non sono certo nuovi ad utilizzare la mafia per le loro operazioni. Il canale mafioso fu usato già nel 1943 quando gli americani sbarcarono in Sicilia e subito dopo lo sbarco e avere sbaragliato la resistenza peraltro debole di tedeschi milizie ed esercito italiano, insediavano nei comuni dei sindaci da loro direttamente investiti di quella carica. Da questo punto di vista il MUOS quindi non è solo una base di morte per il coordinamento delle operazioni di guerra del Mediterraneo, ha come effetto collaterale almeno due aspetti. Uno, mi spiace che non ci sia qui Zucchetti, perché l'effetto, io lo chiamo effetto collaterale, senza nulla sminuire ai disastri che provocherà nella popolazione di Niscemi. Ma uno di questi effetti collaterali è l'inquinamento ambientale, l'inquinamento, l'aria che respiri, le leucemie, i linfomi, le compromissioni dell'apparato genitale. Di questo probabilmente Zucchetti, spero che ci sia un'altra occasione per parlare di queste cose, ma è lui che ha sostenuto anche in Parlamento, nelle audizioni, queste cose. Quindi lì non entro, se non gli organizzatori qui manderanno un biglietto, ti siamo debitori di una serata per parlare di queste cose. L'altro effetto collaterale, su cui invece qualcosina vogliamo dire, è l'utilizzo di questo fiume di dollari e di come questo ha reso ancora più potente la già potente mafia locale. Inizialmente però, badate, questa dislocazione, questa dislocazione delle parabole del MUOS doveva avvenire a Sigonella, dove c'è già una base americana da parecchi decenni, ma questa scelta fu quasi subito accantonata per il fatto che gli studi che loro hanno fatto e che poi vengono a dire non avrà ripercussioni sulla popolazione locale, ma invece fu spostata questa scelta da Sigonella a Niscemi perché l'attivazione del MUOS poteva disturbare il traffico aereo di Sigonella, destinato a diventare, ed è già operativa, la capitale mondiale dei droni. Per cui si scelse Niscemi. Si scelse Niscemi quando, inizialmente nel 91, quando furono sistemate le 41 antenne. Guardate, apro una parentesi. Siamo nel 91 ed era da poco, come dire, esplosa quella lotta antimilitarista contro la guerra che fu la lotta contro la dislocazione dei missili cruisi a Comiso. Quando tutta l'attenzione del movimento, l'attenzione mediatica era concentrata su Comiso, nessuno mi toglie dalla testa che avevano già scelto dove sistemare le 41 antenne per il controllo del traffico aereo militare in Sicilia, cioè nella sugheretta di Niscemi. L'attenzione era tutta lì e invece la portata della strategia militare americana si basava su quella sugheretta. Torniamo all'aspetto del collegamento con la presenza mafiosa in paese, ma già l'acquisizione di tutta l'area, e guardiamo che stiamo parlando di 1,5 milioni di metri quadrati, giusto per capire l'ampiezza di quell'area, un tempo fittamente boschiva, viene gestita da un'impresa che è quella del cavaliere Costanzo di Catania. Il cavaliere Costanzo di Catania è uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, così li ha definiti Giuseppe Fava, lo scrittore poi ucciso dalla mafia, proprio perché voleva vedere chiaro nei business di questi quattro cavalieri, di cui uno si occupò specificatamente di quell'area. Con l'avvio dei lavori, con l'inizio dei lavori di sbancamento, di movimento della terra, di preparazione di quell'area, compare come impresa subappaltatrice l'impresa Calcestruzzi Piazza. La Calcestruzzi Piazza è, ha come amministratore la signora Concetta Valenti, peraltro per quello che mi dicono, la conosco personalmente, ma pare che sia semianalfabeta o quasi, ma è la moglie di Vincenzo Piazza, a sua volta fortemente legato, magari questi nomi a quelli che sono di Niscemi dicono tanto, ma a quelli che non lo sono non dicono nulla, però legato a un tale Giancarlo Giugno, che è elemento di spicco della mafia non solo locale, ma a livello provinciale se non a livello regionale. Basti pensare che a lui erano riconducibili alcuni cellulari, alcune schede SIM che furono molto attive nelle ore in cui a Capaci veniva fatto saltare in aria il giudice Falcone, la moglie e gli agenti della loro scorta. Giusto per capire con quali pipini abbiamo a che fare. E Giancarlo Giugno, che è elemento proprio centrale dell'apparato mafioso locale, è proprio l'anello di congiunzione tra i boss, la politica e il business dei cosiddetti colletti bianchi. Giugno è stato, fra l'altro, anche consigliere comunale a Niscemi, prima del Movimento Sociale Italiano e successivamente della Democrazia Cristiana. È sindaco, attualmente al 41 bis, pare che qualche giornale dica che si stia pentendo, ma cazzi suoi, insomma, non è cosa che ci riguarda. Il cognato comunque è stato sindaco di Niscemi quando proprio quell'area aveva quel momento di, come dire, riscontrava il maggior interesse per lo sviluppo successivo che ha adesso. Fra l'altro c'è da aggiungere che quell'amministrazione del cognato del boss mafioso fu sciolta per infiltrazione mafiosa. Serve aggiungere che alla nozze della sorella o del cognato i testimoni si chiamavano Piddo Madonia, uno dei reggenti del mandamento della provincia di Caltanissetta all'interno di Cosa Nostra. Serve dire che negli stessi matrimoni in uno era testimone tale Raffaele Lombardo, presidente della regione Sicilia, e tale Salvo Lima, di cui è inutile soffermarci ancora parole di più. E fra una carcerazione all'altra, questo Giancarlo Giugno, come riferivano i compagni del movimento No Mos, non era proprio improbabile vederlo aggirarsi persino nei pressi del presidio No Mos vicino alla base, a controllare, ma anche semplicemente ad intimidire con la sua presenza eventuali adesioni o comunque dire guarda, solo perché era lì, solo perché andava lì a fumarsi una sigaretta, a passeggiare, questo voleva dire mettetevi con questi, abbiate ben chiaro con chi avete a che fare, che non era soltanto l'apparato repressivo dello Stato, era l'apparato intimidatorio della mafia. Gli americani devono svolgere il loro ruolo in tutto silenzio, in tutta tranquillità. E però tutta tranquillità no, perché poi chi si mette di traverso sono i cittadini di Niscemi e più in generale i siciliani, ma sono soprattutto, anche lì ci sono parecchie contraddizioni. Io vedo poi gli amici, i compagni che suonano, ma poi ricordo con piacere Fabio, Elvira, insomma Marino, non mi soffermo di più perché poi rischi di dimenticare magari i più importanti. Il movimento però lì ha saputo ben coniugare a Niscemi la lotta all'impianto di guerra all'ospedale che chiude, ha saputo ben coniugare quell'area di guerra all'acqua che manca. Può sembrare strano, ma io faccio un esempio personale. Vi dicevo, vado giù in paese a Niscemi un mese all'anno, utilizzo l'acqua del rubinetto, sì e no, 2-3 volte per poche ore e peraltro di notte. Questa è l'acqua razionata a Niscemi. Bene hanno fatto i compagni del movimento, poi ragazzi giovani, in una dei tanti tagli di rete, ad occupare il pozzo perché l'acqua c'è, ma è ad uso esclusivo quel pozzo dei Marines che sono di servizio alla base. Con denunce, ma qui ci arriviamo pure alle denunce, insomma.
Tutte le stati io la compro. Tutte le stati.
là. Ah sì, beh, c'è questo aspetto pure, eh. No, io parlerò poi, mi soffermerò brevemente magari poi, ma approfitto degli stimoli suoi per, guardate, che questi, l'apparato repressivo dello Stato è così attento, per esempio, faccio l'esempio su di me, ci eravamo dati, metà agosto, appuntamento per andare nel bosco là vicino a mangiarci delle focacce. Bene, seguiti. Il corteo di quattro macchine spezzettato in quattro punti, il sottoscritto fermato, macchina perquisita, documenti, identificato, identificata e fotografata anche la macchina. Ma dico, che senso ha? Basta uno che ti fa, che ti filma quelli che vengono, eppure ne trovi 7 o 8 che stavano lì a filmare sto pirla, come si chiama da queste parti, che si trovava lì per andarsi a mangiare una focaccia. Quello lo fanno, ma non vedono però, polizia, carabinieri e magistratura, il mercato nero dell'acqua. Perché ci sono delle strade, quelle di Niscemi lo sanno bene, torna via Calatafini, una fila interminabile di autobotti con il cartello di quanto costa quell'acqua presa chissà dove per rifornire i serbatoi sopra i tetti delle case. Questo è Niscemi, eh? Questo è Niscemi. Ebbene, di una cosa però adesso lasciamo perdere un po' queste riflessioni, di una cosa abbiamo bisogno e non da adesso, e cioè che la lotta deve uscire fuori dai confini siciliani, riuscendo a coinvolgere, organizzare e mobilitare un movimento nazionale contro le guerre, che hanno proprio nel MUOS di Niscemi il centro organizzativo più importante a livello mondiale. O riusciamo ad aprire un movimento lì, o davvero, quando capiremo l'importanza di quello che sta significando quell'impianto, davvero sarà troppo tardi. E se per noi è importante aprire un ambito di lotta nazionale, altrettanto importante è per l'apparato dello Stato impedire che questo movimento si possa affermare. E questo dal mio punto di vista spiega alcune cose. Uno, il silenzio con cui è nato tutto l'affare MUOS. Pensate, una scelta di questa importanza, di questa portata, non è mai passata dal Parlamento. In Parlamento non si è mai discussa. Questa cosa si discuteva nello Stato Maggiore dell'Esercito, con i contatti con la US Navy di Capodichino vicino Napoli, con l'ambasciata americana e con i governi, tutte e due, nei 20 anni dagli anni 90 ai primi anni del 2000, governo Prodi, governo Berlusconi, tutte e due, come in una staffetta di morte, si passavano a questo affare MUOS, ma nel silenzio più assoluto, silenzio dei governi, silenzio anche delle commissioni difesa, dove pure, mi sia consentita anche la nota polemica, certa sinistra di quel tempo era presente, che o stava zitta o, suppongo, sottovalutasse l'importanza, la portanza e la portata di queste cose. E il silenzio è cominciato già dal 1991, quando furono installate le prime antenne. Sotto silenzio passano le manifestazioni, passano i cortei, passano gli scontri, a volte anche duri e pesanti, ma ne avete mai sentito parlare in telegiornale? La consegna mediatica del silenzio è ferrea. Che non si sappia in giro, perché qui io non, per carità, non vorrei dire TAV o non TAV, qui l'affare è più grosso del TAV. Non si tratta di una, per quanto brutale sia quella scelta di sventrare montagne e colline, qui si tratta di scelte di controllo strategico dell'intero pianeta, e quindi la consegna è il silenzio. E la gente non deve capire, sapere che cosa sta accadendo lì. Faccio un esempio con me stesso. Io faccio parte dell'ANPI, sono nel comitato provinciale dell'ANPI di Monza. Ebbene, quando c'è stato anche recentemente il congresso provinciale dell'ANPI, a proposito di articolo 11, ho detto, guardate che articolo 11 è un cacchio, tanto per dirlo. Perché questo articolo 11 è come i pasticcini artificiali dietro le vetrine. Tutti le guardano, tutti dicono che è bello, poi alla fin fine è niente, non ha nessuna consistenza, nessun sapore, è niente, è solo bello da vedere. guardate che lì, dicevano stesse cose che sto dicendo stasera, la base di morte è lì, le guerre si stanno preparando lì, altro che l'Italia ripudia la guerra. L'Italia l'ha accettata fino in fondo l'idea delle guerre del XXI secolo imposte dagli americani. E quando parlavo di queste cose, tutti sapevano più o meno cosa sono i droni, nessuno aveva la minima idea di cosa fosse questo impianto di morte che c'è a Niscemi. Nessuno. La consegna è l'assoluto silenzio. E sotto silenzio passa anche quello che, e poi concludo, poi magari con i tanti compagni di Niscemi che ci sono, altri stimoli di discussione possono venire, sotto silenzio passa la scelta repressiva di una dimensione inaudita. Sono, quanti sono? Oltre 150. 189, 139 al momento, perché qui è come... Sì, 139 andranno al cosiddetto maxi processo, che neanche quando c'erano i maxi processi contro la mafia. Ne avete sentito parlare, quelli che proprio non sono di Niscemi, di questa cosa? È uno dei processi più grossi contro un movimento di lotta in Italia, tutti e 139 al gabbio, è sotto processo. Anche lì la consegna è il silenzio. La cifra, penso, di 139 si aggiorna continuamente. Domenica mattina mi ha telefonato Marino per dirmi che, sai, per la storia delle focacce, mi hanno denunciato perché... Quattro denunciate. No, io sono di Marino perché ci sentiamo, per cui mi dice, sai che mi hanno denunciato? E poi tanti altri procedimenti che... Guardate, però, sono raffinati nei procedimenti. Io ho partecipato, dico, rivendico, non ho tagliato le reti, però quando le reti erano tagliate io le ho attraversate e sono entrate. Mia figlia, che rischio di qui mi pare di parlare, vado sul sicuro se parlo, no? Che ha pure lei varcato la rete, mi ha sorpreso nell'inequivocabile posizione di chi proprio sta facendo la pipì. A distanza mi sono preso la soddisfazione, cazzo, però io dentro una base degli americani ci voglio proprio pisciare. E proprio gambe leggermente divaricate, di spalle, ma ripreso in questa fotografia che la conservo come una reliquia. Ma non mi hanno denunciato. Lo sapevo, ma certo, l'ho pubblicata su Facebook, quindi era lì. Ma non gliene importa colpire me, perché sanno bene che io ci vado un mese all'anno. Dopodiché, oltre che venire qui questa sera a parlare nei congressi dell'ANPI, altro non posso, sono assolutamente ininfluente. Bisogna colpire e intimidire quelli che sono lì, i siciliani, gli scemesi, i giovani scemesi in particolare. Bisogna intimidire e colpire quelli. E allora noi, davvero, qui ho parte questa consapevolezza e di riuscire a creare un movimento come fu grande, altrettanto grande di quello che fu il movimento contro l'installazione dei missili cruise a Ponza, ma deve diventare davvero, a partire dalla sinistra, quella antagonista, quella dei centri sociali, quella sinistra diffusa, che anche per chi dice, ma io non me ne intendo di politica, però tu sai bene che l'acqua ti manca, gli americani ce l'hanno, loro hanno il loro ospedale, il tuo lo stanno chiudendo. Questa base di morte, mi spiace, lo ripeto per l'ennesima volta, che non ci sia qui Zucchetti a spiegare cosa significherà per quelle popolazioni, ma questa cosa noi dobbiamo farla diventare davvero nazionale. Ecco perché sono importanti questi incontri, ecco perché quando Tano mi diceva, ma sai che quando noi andiamo in giro a suonare, con questo davvero chiudo, poi magari... Valeria, quando andiamo noi a suonare poi finiamo e parliamo di MUOS, la gente comincia a capirlo da adesso, ma lì sono anni che la gente si fa un mazzo così, che lotta, che si prende le denunce, che adesso andrà a maxi processo. Venite.
Del movimento e leggerla dopo 8 anni è emozionante, perché si è partiti da un piccolo gruppo di ragazzi e di signori che avevano a cuore quello che era l'interesse della cittadinanza, ma anche un'idea più internazionale legata alla dimensione antiimperialistica. Nasce la mobilitazione Homs, nasce nel 2008, quando il comune di Inscemi autorizza l'installazione dell'impianto. Il 2 agosto esattamente del 2008 il comune di Inscemi autorizza l'installazione dell'impianto. Ma appunto quello che è... allora, io in realtà mi sono trovata quel giorno al comune di Inscemi per passare a salutare un'amica che all'epoca era l'addetta stampa del sindaco, e arriva una mail in cui da parte di un giornalista, Antonio Mazzeo, che all'epoca risiedeva in Brasile, in cui informa, con la quale informa il sindaco dicendo appunto che l'autorizzazione che aveva data all'installazione dell'impianto MOS non era relativa semplicemente a una modifica degli impianti già esistenti, cioè delle 41 antenne, ma era tutt'altro. E spiega in una mail lunghissima quello che in realtà era il MUOS. Dalle porte del comune l'informazione esce immediatamente fuori e nasce appunto il primo comitato. Nascono le prime manifestazioni e diciamo che la lotta ha avuto un obiettivo fondamentale, perché ha portato a fare pressione a quello che è appunto l'organo politico e a revocare, tanto che il comune di Inscemi immediatamente revoca l'autorizzazione prima concessa in autotutela, ritenendo necessario delle valutazioni una valutazione speciale che si chiama valutazione di incidenza ambientale, in quanto appunto l'installazione, l'opera militare ricade all'interno di una zona SIC e quindi appunto è questa autorizzazione, diciamo questa procedura speciale che è prevista per l'installazione di opere all'interno di zone SIC non era stata rispettata. Allora appunto in autotutela il comune revoca, e ciò che ha portato alla revoca da parte dell'istituzione appunto comunale è stata sicuramente la mobilitazione popolare iniziale. Allora viene posta quella che è appunto la valutazione di incidenza ambientale, la quale però dà un esito positivo. Il comune non autorizza l'impianto, ma in via sostitutiva la regione, all'epoca aveva come presidente Procetta, Lombardo, giusto?
L'assessore era
Vicente. Sì, l'assessore.
L'assessore
passare a parlare era Vicente.
In via sostitutiva si sostituisce alla regione e autorizza l'impianto, perché il MUS doveva comunque essere installato, perché gli accordi, diciamo, tra ministeri erano questi e dovevano essere rispettati. In barba a quelle che erano, diciamo, le procedure legali che erano previste per l'autorizzazione appunto per l'impianto. La mobilitazione appunto continua e porta la regione a revocare a sua volta l'autorizzazione prima concessa, ritenendo necessari degli studi appunto scientifici, in quanto appunto nascono le preoccupazioni legate appunto ai danni all'ambiente, non solo all'ambiente ma anche appunto alle persone. Questa, diciamo, revoca viene impugnata poi dall'associazione Lega Ambiente. Nel 2011 il comune di Inscemi, allora la lotta non è una lotta molto ampia, che vede da un lato la mobilitazione popolare, ma dall'altro lato anche, diciamo, una lotta di tipo giudiziario. Sono stati posti in essere attraverso una forma, diciamo, bicefala, perché è stato posto in essere da un lato una procedura di tipo amministrativo legata appunto alla legittimità delle autorizzazioni, e dall'altro lato invece una procedura penale iniziata dopo. Diciamo il percorso amministrativo inizia ad opera del comune di Inscemi, che impugna la valutazione di incidenza ambientale, e impugna quella che è l'autorizzazione che aveva dato la regione, in quanto appunto per consolidata giurisprudenza l'autorizzazione non può sostituirsi al volere del comune, soprattutto perché cioè lo può fare in caso di ozio del comune, ma non nel caso in cui lo stesso aveva dato un parere appunto sfavorevole. Allora questi atti appunto vengono depositati presso appunto il Tribunale Amministrativo Regionale, ma la vicenda Mulos è molto complessa dal punto di vista appunto tecnico-amministrativo, in quanto contemporaneamente diciamo vengono prodotti appunto nuovi atti che appunto rispetto al momento in cui viene posta in essere la diciamo la procedura di diciamo il ricorso da parte del comune di Niscemi, e ciò appunto la revoca della revoca del presidente della regione. Da quel momento il comune non impugna l'atto, ma lo fa l'associazione Lega Ambiente, l'associazione Nomus, ma facendolo introduce dei nuovi motivi di ricorso. E questi motivi sono stati accolti dal TAR, in quanto introduce innanzitutto la violazione di principi costituzionali, quelli l'articolo 11 e l'articolo 80 in particolare, che prevede che appunto gli accordi militari che prevedono le modifiche del territorio devono essere posti attraverso una procedura che prevede appunto un parere da parte appunto del Parlamento, cosa che non è avvenuta appunto nel caso Nomus. In particolare denuncia l'associazione Lega Ambiente Nomus quella che è la diciamo l'abusivismo edilizio, che non era stato invece presentato dal comune di Niscemi, il quale invece si limitava soltanto ad impugnare gli atti autorizzativi. E ad un certo punto appunto il TAR decide accoglie i ricorsi dell'associazione Nomus e di Lega Ambiente e annulla la revoca della revoca proposta appunto dal presidente della regione in applicazione del principio di precauzione. Sembra questa è una prima vittoria da parte di tutto il movimento, perché diciamo le mobilitazioni popolari, i presidi, le manifestazioni sono servite a spingere gli organi politici a non abbassare l'attenzione su questo argomento. Ma ad un certo punto appunto il Ministero della Difesa, naturalmente non contento, impugna la decisione del TAR, e vediamo invece che a livello di appello, il CGA invece ribalta la decisione. Quindi se il TAR aveva applicato il principio di precauzione in applicazione di un parere espresso dalla Corte di Giustizia che ne consente l'uso quando in pratica ci sono dei pareri contrastanti a livello scientifico, e quindi non può essere dimostrato la non pericolosità appunto della cosa, il CGA invece non applica il principio di precauzione ribaltando il parere appunto del TAR, facendo riferimento ad un parere della Commissione Europea, che è un organo... Il CGA è l'organo d'appello del TAR, quindi nel momento in cui il TAR emette la sentenza viene impugnata in appello al CGA, al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Che c'è solo in Sicilia.
Quello speciale è in Sicilia, perché una regione
è uno statuto speciale.
La cosa drammatica è che il Tribunale... il CGA, il Consiglio, appunto stravolge quello che è il principio di precauzione, che è un principio comunitario, diciamo rifacendosi ad un parere di un organo politico come la Commissione e non, come ha fatto invece il TAR, ad un organo giudiziario come la Corte appunto di Giustizia. E già qui nasce una prima criticità. E in secondo luogo invece il Consiglio di Giustizia Amministrativa, quindi, non applica il principio di reiterazione e ritiene di non poter prendere in esame il reato di abusivismo edilizio perché in pratica non è stato presentato dall'associazione Legambiente con un procedimento da adiuvandum che andava in pratica ad agganciarsi al ricorso principale perché erano scaduti i termini per presentare un ricorso autonomo. E ritiene che per consolidata giurisprudenza chi si accoda ad adiuvandum non può introdurre dei motivi nuovi, può semplicemente, diciamo, aderire ai motivi depositati nel ricorso principale, dato che il ricorso principale, cioè quello del comune di Niscemi, non trattava il problema legato all'abusivismo edilizio, allora il CGA se ne lava le mani e dice che non può affrontare l'argomento, nonostante appunto il MUS ricada all'interno di un sito di interesse comunitario zona A in cui vige un divieto di edificabilità assoluta. Ma la questione appunto non si ferma perché nel 2012 viene presentato un esposto al Tribunale Penale, Crimini e misfatti contro l'ambiente, il titolo, e il GIP del Tribunale di Caltagirone accoglie integralmente quelli che sono appunto i motivi del ricorso ed applica la misura reale del sequestro preventivo all'impianto MUS. E per la prima volta nella storia... Allora, diciamo che anche lì succede qualcosa di drammaticamente, tecnicamente controverso, perché nel caso MUS ci sono delle cose di tecnica processuale molto controverse. Uno appunto il fatto che il CGA non ha potuto esaminare l'abusivismo edilizio, che è quello che blocca proprio le autorizzazioni, solo per una questione di tecnica giudiziaria. Non me lo presenta in maniera principale e ricorrente e allora non può essere esaminato. Anche nel procedimento penale succede una cosa simile. Nel 2012, in pratica, in un primo momento il Ministro della Difesa impugna la richiesta di sequestro e il Tribunale del Riesame l'accoglie facendo riferimento a quella che era la correttezza delle autorizzazioni già espresse nella fase amministrativa. Allora ci si rivolge alla Corte di Cassazione e la Corte di Cassazione diciamo non può accogliere il ricorso semplicemente perché il pubblico ministero sbaglia il tribunale, commette un errore, sbaglia appunto il tribunale al quale si doveva rivolgere, quindi non doveva fare un ricorso al tribunale di Catania ma pensi al tribunale di Caltagirone perché era quello che aveva emesso appunto l'atto iniziale. E allora anche lì la situazione si chiude, ma per fortuna appunto la tecnica, diciamo, processuale penale consente che in altre fasi del giudizio vengono introdotte elementi nuovi, e cioè appunto la revoca della revoca, e questo consente di rimpugnare appunto l'atto e di opporre nuovamente appunto i sigilli. Nel 2015 il MUS viene risottoposto a sigilli, cioè alla misura reale del sequestro preventivo, e rimane sotto sequestro per un anno e mezzo. Il Tribunale il Ministero naturalmente ricorre al Tribunale del Riesame, il Tribunale del Riesame non accoglie la richiesta questa volta del Ministero, si rivolge alla Cassazione e la Cassazione in questo caso non accoglie i motivi e pertanto appunto il MUS viene dissequestrato. Ma i motivi del dissequestro questa volta sono molto critici, sono oggetto della conclusione della mia tesi, una tesi di giurisprudenza di Palermo che ha come titolo la localizzazione delle opere militari, il principio di precauzione del caso MUS. La cosa bella che il caso MUS è attenzionato in ambito accademico, sono state prodotte numerose tesi ad ingegneria, a giurisprudenza, a scienze politiche. La conclusione della tesi firmata dai professori universitari di Palermo conclude appunto sostenendo che il tribunale nel dissequestrare appunto il MUS pone in essere una violazione di quelle che sono appunto delle sentenze di interesse appunto comunitario, in quanto erano stati chiariti quelli che erano appunto già da numerose sentenze quelli che sono i poteri attribuiti agli organi amministrativi e all'organo penale. E presunto nel fare questo, appunto, il tribunale ha semplicemente violato delle decisioni, appunto, già chiarite dalla giustizia comunitaria. E il procedimento è ancora aperto perché, appunto, la decisione del tribunale, appunto, di riesame che ha liberato, appunto, il MUOS è sottoposta è stata impugnata, appunto, alla Cassazione. E in cui appunto vengono introdotti anche questi elementi, e se la legge verrà applicata, allora il MUOS sarà nuovamente appunto sequestrato e la decisione finale sarà quella appunto della demolizione appunto dello stesso, perché il MUOS è abusivo, è posto all'interno di un'area in cui vige l'inedificabilità assoluta e pertanto appunto è impossibile, la sua presenza non è appunto possibile. Se mi consentite, io volevo, per ricordare cos'è il MUOS, ricordare due battute dell'introduzione di Famelico Insaziabile di Antonio Mazzeo, un giornalista che si è occupato molto del caso MUOS. Sin da subito è stato infatti colui che ha mandato le prime mail ai gruppi di Sigonella, per la smilitarizzazione di Sigonella e alle istituzioni. E lo trovate nel banchetto, diciamo il ricavato serve per la cassa antirrepressione, perché adesso inizia una fase del movimento in cui si pagano le spese della lotta. Il maxi processo con 139 indagati non è l'unico procedimento attualmente appunto in corso, ce ne sono numerosi altri e molti vanno ad accanirsi proprio su persone che da tempo si dedicano appunto alla lotta. Una nota positiva è data dal fatto che pochi giorni fa c'è stata l'emissione appunto della sentenza di una compagna, Desi, la quale appunto è stata assolta a formula piena perché il fatto non costituisce il reato, la quale era stata accusata semplicemente del fatto che portava delle catene in auto, perché i nomos di Niscemi sono perseguitati, vengono spesso perseguitati dalla polizia, incitati a fermarsi, perquisiti sia le loro case, sia le loro auto che le loro cose. Però appunto fortunatamente questo è il primo processo che si conclude con sentenza definitiva e appunto ha una nota positiva perché Desi è stata appunto assolta, perché diciamo la detenzione di catena all'interno di un'auto personale di una persona che ha anche dei cani nella sua casa non costituisce appunto motivo di reato. Io vorrei concludere leggendo questo pezzo perché è molto bello, in genere lo ricordiamo sempre nei vari incontri e dibattiti. L'Ecomostro di Niscemi è uno dei primi testi che parlano della lotta no MUOS, appunto di Antonio Mazzeo. Famelico insaziabile, il dio di tutte le guerre ha partorito un nuovo mostro per annientare il pianeta dallo spazio ed eclissare i soli e le lune. Si nutrirà del sangue di ogni essere vivente, muterà il DNA delle specie e degli habitat, trasformerà i ghiacci in deserti, i laghi in paludi, gli oceani in melma, fiumi e torrenti di fuoco, piogge di ceneri, uragani di polvere e fumo. Il quinto cavaliere dell'Apocalisse, elogio della follia e della morte. Il padre Marte ha battezzato il figlio MUOS Mobile, vabbè, perché fosse chiaro a tutti la sua natura infernale, e ne ha donato l'uso esclusivo alle forze armate degli Stati Uniti d'America, perché possano affermare la loro superiorità universale. Una rete di mega antenne e satelliti per telecomunicazioni veloce, come la luce, perché sull'infinito domini l'oscurità. Sistema per propagare, dilagare, moltiplicare gli organi di attacco, convenzionale, chimico, batteriologico e nucleare. L'arma perfetta per i conflitti del XXI secolo, quello con i missili all'urano impoverito, gli aerei senza pilota e le armi atomiche in miniatura, eserciti fantasma che si lanciano come avvoltoi su obiettivi in carne ed ossa, migliaia di chilometri lontani, bombardamenti sempre più virtuali, computerizzati e disumanizzati e disumanizzanti, perché la coscienza degli assassini non possa incrociare mai gli occhi e le disperazioni delle vittime innocenti. La lotta Nomus inizia appunto nel 2008, ma diciamo che nasce a Niscemi con la nascita appunto di un comitato, e da lì appunto si allarga in vari paesi della Sicilia, nascono vari comitati in tutti i paesi della Sicilia, e i quali si raggruppano attraverso appunto un coordinamento regionale. Col passare del tempo entrano a far parte della mobilitazione Nomus varie anime, e quindi non si parla più appunto, non si parla solo di coordinamento regionale, ma si parla appunto di movimento, perché sono molte le anime che accompagnano questa lotta. Nascono addirittura fuori dalla Sicilia al comitati Nomus. Quest'estate la lotta si allarga anche a livello internazionale, in quanto appunto, come sapete, appunto il MUOS è costituito da 4 postazioni terrestri, uno a Niscemi, uno in Hawaii, in Virginia, e i compagni Nomus dell'Hawaii e della Virginia sono venuti a trovarci quest'estate per, diciamo, incontrare le lotte, fare incontrare le lotte e creare appunto una mobilitazione internazionale per la smilitarizzazione e la liberazione appunto della presenza delle basi militari USA e NATO nei vari appunto territori. La lotta Nomus è una lotta molto seria e difficile, che ha bisogno appunto dell'attenzione, della disponibilità e di molti, perché è un argomento appunto molto, molto serio e delicato, perché ha a che fare con uno di quelli che sono i poteri statali più forti, che è quello legato appunto al Ministero della Difesa. Il MUOS può essere sconfitto perché è illegittimo nella dimensione appunto italiana. Lo è per i motivi prima citati, ma non solo il MUOS, ma lo sono anche tutte le basi presenti in Italia. Ad un convegno presso appunto l'Università di Scienze Politiche di Catania, il professore Cariola, che è un costituzionalista di giurisprudenza di Catania, chiamato ad intervenire sulla questione MUOS, nota come non solo appunto il MUOS, ma tutte le basi straniere, USA e NATO in Italia siano illegittime perché poste in essere in violazione dell'articolo 80, cioè attraverso la non, diciamo, approvazione da parte parlamentare, ma attraverso un accordo tra ministeri, tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero americano. E diciamo la procedura invece legittima prevista nel nostro territorio è altro. C'è tanto da dire, ma se qualcuno di voi ha delle curiosità per aiutarmi appunto sarò lieta di rispondere.
La Valeria aspettava forse il compito più difficile, perché si trattava di rendere comprensibile in pochi minuti una materia estremamente complessa e arzigogolata. Adesso, se vi va, vi chiederei di fare un aggiornamento sul quadro della lotta e della repressione, Perché per noi di Milano può sembrare una cosa banale, ma già solo capire come si conduce una lotta in una realtà piccola come quella che è stata descritta è un'informazione utile. E quindi proprio raccontateci un po' che cosa ha significato e sta significando questa che è probabilmente una nuova esperienza per la gente del posto, per i giovani, ma non solo. Quindi vi chiederei un aggiornamento di questo tipo e poi iniziamo a discutere domande, eccetera. Chi è che viene di voi? Questa parte magari la farei fare a qualcuno dei niscemesi musicisti.
Pensiamo che ti vieni da gara.
Appunto.
Volevo dire soltanto una cosa. La cosa più importante da dire di lotta è che non possiamo uscire dal paese, perché in ogni conferenza che si ha o che si fa e noi vogliamo andare a protestare, ci bloccano prima di arrivare là, oppure vengono a casa per perquisirci prima di andare in queste situazioni. Okay. Mi ricordo un aneddoto che veniva, volevamo contestare quello della Lega, come si chiama? Quel coglione. Volevamo andare a protestare contro Salvini, tutta la delegazione non fosse, siamo andati in macchina, ci hanno bloccati nella strada e ci hanno tenuti esattamente 2 ore e 10 l'esattezza. Per la procedura dei documenti, perché siccome eravamo molti e si doveva fare questa prassi, sai, di chiamare uno a uno identificazione, siamo arrivati là e Salvini già aveva finito il suo discorso siamo riusciti ad arrivare proprio là quando lui era là a fare un po' di casino. Però poi la polizia ci ha bloccato e ci ha manganellati un'altra aneddoto. Quello che è successo è viene a fare un comizio, una situazione, il presidente della regione, quel gran cornuto di Crocetta. Noi dovevo andare a manifestare contro di lui per dirgli quello che stava succedendo, tutte le situazioni. Ci bloccano al presidio, perché noi abbiamo fatto un'assemblea al presidio, ci bloccano al presidio con tutte le auto blu, centinaia e centinaia di poliziotti, una roba tipo assurda. E la giustificazione loro, sai qual era? Che si teneva una manifestazione del presidente e noi non eravamo idonei a dire al presidente che questo è una piccolissima cosa. Poi tutte le cose che ci sono successe sono allucinanti.